Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
Buonasera a tutti, eccoci ritrovati qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Questa è Londinium Calling, la trasmissione più intransigente, più scorretta, direttamente dalla perfida Albione, che ci delizia sempre con cultura, musica, scherzi e tante cose divertenti, ecco, qui su Radio Bandiera Nera. Con me ci sono, anzi non ci sono, Davide e Prince Calù. Mi hanno lasciato solo un'altra volta, mannaggia loro. No, beh, scherzo, in realtà abbiamo avuto degli imprevisti, degli impegni improrogabili, perciò ancora una volta, per la seconda volta, prendo il comando della trasmissione. Li abbraccio, li saluto, nuvas, e li sentirò settimana prossima, che ci sarà una puntata molto molto interessante che vi dirò a fine della trasmissione. Ma adesso prendo il comando e parliamo di letteratura inglese un'altra volta, anzi è da un bel po' che non la trattiamo qui su Londinium Calling, anche perché poi il personaggio in questione è un personaggio che magari a scuola oppure in alcuni testi non è molto citato, però comunque chi conosce la letteratura inglese sa che il suo nome è molto importante. Uno dei suoi libri, tra l'altro anche uno dei più grandi capolavori della letteratura inglese, e quindi a parte i grandi William Shakespeare, Charles Dickens, Agatha Christie e tanti altri ancora che abbiamo citato anche qui su Londinium, e tanti altri ancora che forse qualcuno sa, non abbiamo ancora citato, ma ci faremo poi per altre puntate. Parliamo questa sera di William Makepeace Thackeray, personaggio molto interessante, una biografia un po' particolare, come penso tutte quelle dei grandi scrittori e dei vari artisti inglesi, che però comunque ha lasciato il suo e dei capolavori davvero interessanti che analizzeremo nel corso della puntata. Ma prima di partire c'è da dire chiaramente, come avete appreso, che la regina non era così immortale, anche lei è passata nella killing list. No vabbè, scherzo. Era proprio così. No vabbè, comunque onestamente non me lo sarei aspettato, cioè magari sì, comunque non siamo eterni, però non mi sarei aspettato che comunque proprio quest'anno, specialmente durante il giubileo, i 70 anni della sua dinastia, al suo trono. Comunque va così e ci ha spoilerato praticamente la serie The Crown. Grandissima cosa. No, vabbè, comunque facciamo un piccolo tributo per diciamo la scomparsa della regina con il pezzo che solitamente abbiamo sempre messo tutte le volte qui su Londinium Calling, anche perché abbiamo fatto comunque una trasmissione riguardo la regina, della sua dinastia e tutto ciò che ci circonda. Quindi partiamo con God Save the Queen, rivisitata dai Motörhead, pezzo messo anche questo tante volte, però almeno stasera per una giusta causa. Quindi facciamo questo preambolo con God Save the Queen. A tra pochissimo. Until 8 bar, Save the Queen. Rieccoci ritornati qui, frequenze di Radio Bandiera Nera, questa è Londinium Calling e stiamo iniziando a parlare di questo grandissimo scrittore, comunque uno scrittore che non è molto spesso citato nelle varie letterati inglesi, però chi conosce molto questo tipo di letteratura sa che il nostro Thackeray è un personaggio davvero molto celebre nella letteratura appunto inglese. Molte opere davvero sono considerate dei capolavori, dei capostipiti proprio della letteratura inglese, quindi vengono spesso introdotti a chi proprio si approccia a questo stile. E iniziamo subito con un po' di biografia. Parlando di Thackeray, della sua vita, lui nasce a Calcutta il 18 di luglio del 1811, padre Richmond, che era il segretario del comitato inglese delle Indie Orientali, e la madre Annie, che è una situazione molto strana, perché molto ambigua, diciamo, perché doveva sposarsi con un ufficiale dell'esercito inglese, un certo Harry Smith, e praticamente per sviare delle situazioni che si erano create, degli inciuci, chiamiamo così, ha finto la propria morte per trovare un pretesto per Annie per fuggire in India e sposarsi con Richmond, ovvero i genitori del futuro William. Nel 1815 però poi Richmond muore e poi alla fine succede che Annie e quindi il soldato Smith si sposano. William invece trascorre parte della sua adolescenza in Inghilterra, prima andando anche a vedere un posto chiamato l'isola di Sant'Elena, che tra l'altro era anche il posto dove Napoleone morì esiliato lì, e poi si trasferì in Inghilterra per intraprendere i suoi studi. Si laureò in giurisprudenza dopo diversi tentativi in vari istituti, dove ebbe comunque dei grandi successi, però non era molto propenso nelle regole molto rigide che la scuola offriva, e quindi cioè, tutto questo comunque ha caratterizzato anche un po' le preferenze scolastiche del nostro William. Ciò nonostante, comunque lui si è dimostrato comunque un ottimo studente, va al Trinity School di Cambridge e prova poi a studiare, a trovare comunque degli espedienti per poi andare a fare giurisprudenza. Questo prima di fare un viaggio a Parigi e poi in Germania, dove incontra a Weimar un altro grandissimo scrittore che tra l'altro dà anche spazio anche nel teatro, ovvero il grande Goethe. E il nostro William dopodiché ritorna in Inghilterra, studia quindi giurisprudenza come appena detto e si mette subito nel campo lavorativo, scrive anche il giornale, quindi già comunque ha un buon apprezzamento per la scrittura. Nello stesso tempo ha problemi a livello finanziario, perché in qualche modo ci sono stati dei problemi di bancarotta con le banche indiane e quindi si ritrova comunque con un pugno di mosche. Per rifarsi la vita, per ricostruirsi, si trasferisce a Parigi ancora una volta, dove non solo poi si sposa, ha tre figlie, ma riesce addirittura a trovare spazio prima nel campo dell'arte, dove lui non è molto propenso, ma poi soprattutto nella scrittura. E pensate che una delle figlie è la futura Lady Ricci, che è una scrittrice che in Inghilterra è molto famosa, è molto conosciuta. E Thackeray da lì poi ritorna ancora una volta in Inghilterra, e tutto ciò che poi ha preso dei suoi viaggi a Parigi, in Germania, c'è anche l'Irlanda di mezzo, anche se è trattato comunque in maniera molto ridotta, facciamo così, tutto questo viene poi messo in considerazione nelle sue opere bellissime. Ciò nonostante, comunque, nel corso del tempo avrà poi problemi con la moglie, anche questo darà anche molto spazio anche su questi momenti un po' di depressione o anche un po' pessimi della sua vita, che comunque la moglie ha dei forti malori, quindi questo, diciamo, lo isola un pochettino dal suo modo di esprimersi in certi ambiti, per cercare di risanare e per far stare bene sua moglie. Lui muore di infarto a Londra nel 1863, lasciandoci comunque un bel ricordo e un bel palmarès di letteratura. Infatti la sua letteratura comincia con C.J. Yellow Plush, Le memorie del signor C.J. Yellow Plush, del 1837, e questo fu l'inizio praticamente della sua incredibile carriera. E Catherine del 1839, che quello è stato il suo primo capolavoro, che tra l'altro fu una bozza scritta che non vinse poi il concorso letterario che fu fatto, ma chiaramente questo lo spinse ancora di più nel successo. Infatti, anche se non era molto famoso già questo scritto, Catherine diventa davvero molto popolare. Dopodiché, come appena citato, i viaggi a Parigi e in Irlanda suscitarono The Paris Sketchbook and the Irish Sketchbook nel 1840-43, per poi arrivare nel 1844 con uno dei più grandi capolavori massimi di Barry Lyndon. E qua ci fermiamo, facciamo un'altra pausa musicale e poi riprendiamo proprio parlando anche in linea di massima un po' di Barry Lyndon, del suo racconto. Per questa prossima pausa ho scelto un brano bello potente, bello cattivo, diciamo sono i Rammstein versione un po' più metalcore. È una band un po' strana, molto, molto elettronica, molto influente rispetto a quella di Rammstein. Si chiamano, un titolo dall'altro bello lungo, We Butter the Bread with Butter, e questo si chiama Alle Vasig Spiel.
Ich bin ein König, ich bin ein Star.
Eccoci ritornati qui, come dice il buon Davide, una grande esecuzione di questi We Butter the Bread with Butter. Siamo ritornati qui su Radio Bandiera Nera, questa è Londinium Calling e stiamo parlando, abbiamo già iniziato a parlare del nostro William Thackeray, scrittore comunque molto importante, influente comunque nella letteratura inglese, che ha lasciato il suo segno in qualche modo e delle opere davvero molto interessanti che danno un po', come dicevo anche all'inizio della trasmissione, una sorta di metafora dello stile della vita inglese. E sicuramente Le memorie di Barry Lyndon del 1844 è un gran segno, è un gran colpo che davvero riesce ad andare a segno, come appunto dicevo, per il nostro Thackeray. Memorie di Barry Lyndon. La storia, per fare un po' la breve sulla trama, la storia è quella di Raymond Barry, che è un giovane di una famiglia un po' nella decadenza, con dei problemi, che ciononostante riesce a dimostrare un buon modo di proporsi nella vita, nella società, nell'ambire comunque un grande futuro. Nello stesso tempo è pieno di difetti, certe volte anche ingenuo su dei punti di vista, e pensate che si crede di essere il successore, il discendente, anzi discendente della famiglia irlandese. Il romanzo cerca un po' in qualche modo di narrare una finzione di un ricordo di un personaggio passato. Infatti la vicenda è un po' trattata prima della nascita di William Thackeray. E niente, in poche parole c'è questo personaggio che impara l'arte sia della moda che quello del combattimento con le armi, che poi gli sarà utile in futuro. Si innamora di una ragazza che si chiama Nora, che lo tratta un po' come uno zimbello, comunque lo rende ridicolo. Lui comunque è una persona molto ingenua, comunque rispettosa con se stesso, con quello che fa, con le sue comunque buone doti che è riuscito ad apprendere, ma su queste cose è abbastanza ingenuo. Infatti ci sono degli episodi dove vengono descritti chiaramente nel romanzo che fanno un po' il caso suo. E Nora nello stesso tempo vorrebbe in qualche modo unirsi e sposarsi, perché è presa molto da un ufficiale inglese che si chiama John Quinn. E John Quinn, che però ha un carattere molto disprezzante, un po' codardo, e in qualche modo anche lui sbeffeggia il nostro Barry, che a un certo punto fanno un duello, e il duello vinto poi da Barry, che nello stesso tempo è stato anche un po' manomesso, perché Nora, conoscendo comunque gli amici degli ufficiali, anche mi sa il fratello se non vado errato di John Quinn, che falsificano un po' questo duello per farsi di far vincere il nostro Barry, e quindi farlo poi concedere a questa Nora. Nello stesso tempo poi scoppia la guerra, ci sta la guerra quella di 7 anni, e quindi poi le vicende vengono un po' prese in considerazione su un evento comunque storico realmente accaduto. Quindi c'è un po' questa contrapposizione tra una fantasia, tra un racconto comunque fittizio, e anche la realtà del mondo comunque in cui si, diciamo, è ambientata la vicenda. Finale che comunque viene un po' preso in un punto interrogativo, perché ci sono molte cose. Tra l'altro poi c'è anche l'incontro con Lady Lyndon, che è dove, diciamo, il nostro Barry si innamora in una maniera davvero perduta. Ci sono punti nel romanzo che non vi spoilerò se non l'avete letto, però comunque leggetelo, ed è veramente davvero 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 fantastico. E parlando proprio di Barry Lyndon, come chiaramente non citare la trasposizione cinematografica di Stanley Kubrick. Kubrick, come abbiamo già detto in diverse puntate, poi anche nella puntata sua dedicata, chiaramente è stato un genio, e a tutto non lo dico, la sua filmografia vanta un capolavoro dopo l'altro. E tra l'altro il film di Barry Lyndon era un po' messo nel mezzo tra Arancia Meccanica e Shining, quindi due mostri sacri dove c'è praticamente l'espressione della violenza. In mezzo c'è il film, il riadattamento di Barry Lyndon in Filo e per segno, anche se c'è da dire una cosa. Kubrick era un grande amante della letteratura di Thackeray e inizialmente voleva un adattamento cinematografico per La Fiera della Vanità. Li conosceva tutti a memoria i romanzi, poi soprattutto questo qui appena citato, però l'idea di Barry Lyndon era quella forse più adatta a lui, infatti poi si è visto anche a livello del film, per chi non l'ha visto. Per chi l'ha visto invece sa comunque di che sto parlando ed è un altro capolavoro indiscusso, anche se al botteghino non andò molto molto bene, devo essere sincero, però comunque parliamo sempre di un capolavoro in marchio di Stanley Kubrick. E c'è da dire una cosa: Kubrick nel film si ispirò anche ai ritratti paesaggistici del 700-800, infatti se vedete un po' il film ci sono degli adattamenti davvero sensazionali, paesaggi, laghi, anche il ritratto della guerra comunque molto, molto comunque ambientato, ti fa proiettare proprio in quegli anni. Tra l'altro poi la telecamera che utilizza è una telecamera anche a mano molto più avanzata rispetto alle altre. C'era quella famosa storia che lui avesse preso quella avrebbe preso quella telecamera per un ricatto con gli Stati Uniti per quella situazione del Moon Hoax, ovvero quella del finto, del falso atterraggio lunare. C'è questo aneddoto qui, è che lui avrebbe fatto questa cosa per prendersi i soldi e utilizzare la telecamera per girare il suo Barry Lyndon. Ciononostante è comunque un film validissimo, riesce comunque ad adattare nella maniera cinematografica possibile il romanzo di Thackeray e riadatta anche quelli che erano un po' i finali in sospeso del romanzo. C'è anche un'altra cosa geniale che ha utilizzato Kubrick nel film: la luce naturale per tributare il secolo dei lumi. E la musica, tra l'altro, musica classica ancora a palla con Mozart e soprattutto Handel. E Handel che chiaramente a quel punto lì utilizza un capolavoro come la Sarabanda, e un pezzo davvero fantastico che è il prossimo della nostra scaletta. E io un consiglio che vi vorrei dare: provate, questo prendo ispirazione anche a un video che ho visto tempo fa su YouTube sul cinema, dove se non avete mai ascoltato la Sarabanda, fatelo durante un giorno di pioggia, davvero crea una situazione pazzesca. Quindi spazio all'Union Calling per un po' di musica classica ed è la Sarabanda di Hegel, di Handel, scusatemi, fatta da colonna sonora per il film di Barry Lyndon.
Londinium calling.
Eccoci ritornati, siamo ancora qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, questa è Londinium Calling. Io sono il regista, speaker, un po' tutto fare, Manuel Gioia, e da solo sto portando avanti un argomento abbastanza, diciamo, semplice, però comunque di rinfondamentale importanza, comunque letteratura, William Thackeray. Personaggio comunque molto interessante nell'età vittoriana, piena età vittoriana, e anche lui comunque, come altri scrittori che abbiamo trattato qui su Londinium Calling, chiaramente fanno il loro percorso, hanno fatto la loro gavetta, la loro storia, e hanno portato avanti dei componimenti a livello letterario pazzeschi. E abbiamo già parlato di Barry Lyndon, che è comunque un capolavoro indiscusso. Il film, anche quello di Kubrick, se non l'avete visto, vedetevelo, perché davvero è tanto. Un altro riadattamento a livello cinematografico di una delle sue opere è sicuramente La Fiera della Vanità. Fiera della Vanità che viene praticamente successivamente a un altro libro, un'altra raccolta di William Thackeray, che si chiama Libro degli Snob. Tra l'altro il termine snob l'ha utilizzato lui stesso proprio nell'introduzione per La Fiera della Vanità. È una storia molto interessante anche questa, considerato anche uno dei capolavori massimi della letteratura britannica. E la storia è praticamente una contrapposizione di due donne che cercano, una da una parte, la scalata a livello sociale attraverso comunque la posizione nobile, e l'altra invece una ricerca passiva dell'amore, una cosa che comunque non va a buon fine, ci inizialmente parte molto bene e poi comincia ad andare male attraverso anche situazioni molto particolari. Ci sono intrecci amorosi, ci sono situazioni anche a livello sentimentale che si interlacciano anche ancora una volta sul tema della guerra. C'è in contrapposizione anche la guerra di Waterloo, dove George, il fidanzato e marito di Amelia, una delle due ragazze, ci rimette un po' la vita e lascia praticamente lei con il figlio custodito e con le divergenze del padre di George, che comunque non accettava questa cosa, anche perché lui voleva in tutti i modi sposare una persona molto ricca e Amelia non era molto ricca, ma in qualche modo voleva portare avanti comunque qualcosa per il suo futuro, mentre Becky, l'altra ragazza, è quella che comunque voleva cercare la scalata a livello sociale, a livello nobile, prova a sedurre diversi personaggi e in qualche modo arriva in quello dove dovrebbe stare, anche se anche lì ci sono situazioni molto divergenti, ci sono delle scoperte, ci sono delle situazioni che poi si vanno a ritorcersi contro. Insomma, anche questo è una metafora della vita inglese, della vita british. C'è anche da dire una cosa: il nostro Thackeray è quello che riadatta e che sistema praticamente il tema della satira. Molte delle sue opere, anzi quasi tutte, proprio si incentrano sulla satira inglese, qua molto sul punto di vista romantico. Infatti La fila della vanità è un titolo comunque che recita da solo e che fa anche da preambolo un po' dei vari temi dove si vanno a trattare. Infatti Thackeray fa una vera e propria puntualizzazione proprio sul tema snob, sul fatto sull'essere nobili, comunque sull'alto rango del popolo rispetto comunque a un altro, e altri temi comunque aggiuntivi di intrecci a livello sia dell'amore passivo, che poi comunque va nei fini comunque bassi, e anche in quello anche un po' della lussuria. Anche qui ci sono degli adattamenti cinematografici fatti abbastanza bene. Il primo addirittura risale nel 1911, quello famoso che conosciamo bene è quello del 2004. Anche questo è comunque un buon riadattamento, è presentato comunque in tantissimi festival quel film lì, ovvero Vanity Fair, e anche qua comunque adattamenti fatti bene, luci, ombre, primi piani, davvero davvero sensazionali. Anche questo è un film comunque che consiglio di vedere a livello anche di trasposizione della letteratura anche nel livello cinematografico. La fiera della vanità è anche una puntualizzazione a livello cinico, perché Thackeray comunque va molto a toccare punti determinanti della storia e anche di quello che è un po' l'adattamento, come dicevo prima, della società inglese. Ci sono dei punti sostanziali anche a livello dei personaggi della storia. Diciamo che non ci sono dei veri e propri protagonisti, vengono messe in considerazione le ragazze perché comunque oggetto della vanità, oggetto di potere, di piacere, dell'amore, della nobiltà, del fatto comunque di sentirsi in qualche modo dentro una società, e quindi queste cose vanno comunque a raggirarsi. Ma nello stesso tempo c'è anche l'ottusità, ci sono dei temi dove per esempio anche l'uomo che non si rende conto delle sue proprie azioni e quindi fa uso anche della sua meschinità attraverso, diciamo, azioni molto futili. La donna che è oggetto dei suoi vizi e che nello stesso tempo vengono svuotati e resi vani grazie anche a situazioni comunque reali. In poche parole, La fiera della vanità è riassunto dallo stesso Thackeray, cioè la vita non è giusta ma è naturale. Quindi bisogna comunque intraprendere lo scorrimento delle cose per quello che si sa e per quello che conosciamo, e bisogna affrontarle nel modo possibile trovando comunque una giusta moralità. Ecco, questo per me è un sunto chiave per questo libro, che ripeto vi consiglio di leggere se non conoscete, che fa secondo me riferimento, come ho detto diverse volte già, sulla società inglese, sul mood inglese, sulla tipica movida inglese, un po' tutto l'agglomerato, diciamo, della personalità inglese, contraffatta comunque tra ottosità, vizi e tante altre cose che non stiamo qui a descrivervi, però già comunque danno un ottimo segno. Detto questo, direi di fare un'altra pausa musicale, e qua voglio fare una bella doppietta, se me lo concedete. E voglio partire già prima con un pezzo, la doppietta questa qua è offerta dal Mr. Paul Weller, tanto per omaggiare i miei due partner in crime che non sono qui, ma ripeto ci saranno poi settimana prossima. E Paul Weller, qua ho scelto due pezzi davvero magnifici, Prima di tutto abbiamo Sunflower, grande pezzo, l'ho risentito, è davvero una bella bomba. Sto comunque riscoprendo molto di Paul Weller, quindi mi stanno influenzando molto bene i cari Davide e Prince Calou. E poi un altro pezzo che si chiama Peacock Suite, quindi beccatevi queste due belle bombe e a tra poco.
Oh,
Il tempo vola ragazzi, come direbbe il nostro caro Davide, e rieccoci qui ritornati, siamo oramai negli sgoccioli di questa puntata, ce l'abbiamo fatta in qualche modo, abbiamo narrato, anzi ho narrato, scusatemi, è un po' l'abitudine, quindi avendo sempre Calù e Davide qui, abbiamo, perché chiaramente sì, ok, anche se sono da solo, però comunque è come se fossero qua, la loro presenza comunque fa tantissimo, quindi settimana prossima, ripeto, li sentiamo, ci saremo tutti e tre per una puntata super che poi vi dirò praticamente verso la fine, e vi dirò, non vi preoccupate. Comunque stiamo parlando, abbiamo praticamente finito quasi di parlare di William Thackeray, un personaggio comunque che fa parte della Hall of Fame, chiamiamolo così, della letteratura inglese, che magari, come dicevo prima, non era molto preso in considerazione, ma onestamente per quello che ha portato, per i temi che è riuscito a mettere in risalto, ha sicuramente spazio nella scala, rango, facciamo così, rango dei letterati inglesi. E lui chiaramente poi ha continuato a scrivere opere dopo i due capolavori come Fiera della Vanità e Le Memorie di Barry Lyndon, e quindi è andato avanti con altre opere che non sto qui magari a dirvi tutte quante, ma me ne dico giusto un paio per dare anche un po' di input, un incipit per chi volesse approfondire un po' la letteratura sua. Penn Dennis nel 1850, La storia di Henry Esmond nel 1852, e nello stesso anno scrisse anche Gli scrittori umanisti inglesi del XVIII secolo. Attenzione, attenzione, questo è anche molto interessante, perché lui, come già avevo detto anche all'inizio della trasmissione, lui ha dedicato anche tempo per il giornale e ha scritto e ha fondato diversi giornali, tra cui c'è questo qui, dove mette in risalto anche scrittori, ecco appunto, scrittori umanisti del XVIII secolo, dove mette in risalto altri suoi colleghi che facevano parte di quel giornale, e tutte queste, diciamo, questi highlights, chiamiamolo così, sono stati messi in questo libro. Poi ne ha fatti altri per arrivare poi all'ultimo, che era The Virginians, ovvero i virginiani, nel 1857-59. Tucker morì nel 1863, stroncato da un infarto, dopo anche una vita dove è stato anche costretto a, cioè non costretto, però comunque ha subito la decadenza, il malore di sua moglie, gli acciacchi che ha avuto, e quindi tutto ciò è stato poi anche traslato a livello letterato. E, però comunque lui è riuscito a dare importanza alla satira. Tra l'altro pensate che dopo già l'opera Catherine, la sua seconda opera, è divenuto comunque importante nella diciamo scenario del racconto comico picaresco, ovvero praticamente quella corrente letteraria che andava comunque forte in Spagna, poi si è sviluppata un po' in Europa, dove c'è forte satira su dei racconti autobiografici con personaggi e luoghi e paesaggi fittizi. Quindi questo comunque rientra nel suo palmarès. Ultimo e non ultimo, per concludere un po', è sepolto nel cimitero di Kensal Green, e c'è una statua mezzo busto, se andate verso nell'abbazia di Westminster, è stata realizzata da un italiano, Carlo Marocchetti, e lo trovate lì a Westminster. Detto questo, direi che non c'è più altro da dire su Thackeray. Ho cercato di farla molto breve perché comunque a livello letterato è sempre un po' pesante parlare, però comunque volevo soffermarmi su Thackeray anche per ricollegarmi con il grandissimo Kubrick, visto che lui lo adorava, aveva un sacco di praticamente tutta la bibliografia di Thackeray e voleva in qualche modo una delle sue opere anche un po' irrealizzate era quello di fare quasi tutti i suoi libri a livello cinematografico. Fece soltanto Barry Lyndon, che comunque a mio punto di vista è uscito benissimo, ma chissà cosa sarebbe stato se avesse realizzato La Fiera della Vanità. Davvero non oso immaginare. Bene, con questo abbiamo concluso. Intanto vi do un altro pezzo, un'altra pausa, e poi si passa ai saluti finali, e poi vi annuncio la settimana prossima cosa faremo, che puntata ci sarà. Siccome la settimana scorsa con Albion Sound vi ho introdotto il Rabiano Sproppola, Showgates, ecco, me lo sono fatto da solo, così sono contento, saranno contenti anche loro. Io mi riferisco a Davide e a Calù, che li saluto. Lo Showgates, avevo parlato settimana scorsa in Albion Sound e ho parlato dei Cure, da non confondere, cioè scusatemi, i Cure, vedete, mi sto confondendo anch'io, e si è fatta una certa, come si dice a Okinawa, i Cure, questo gruppo shoegaze molto industrial, molta elettronica pompata, e che ripeto sono stati presentati dagli Eurythmics, e l'album in questione The Gift, che già ho introdotto la title track la settimana scorsa su Albion Sound, invece adesso ci ascoltiamo la prima traccia del disco, Hell Above the Water. esecuzione, grande epilogo per questa puntata. Ce l'abbiamo fatta. E posso finalmente annunciarvi la puntata della settimana prossima. Come già abbiamo anticipato diverse volte, anche settimana scorsa, finalmente il momento tanto atteso è arrivato, ovvero quello di dare spazio a qualcosa di nuovo sull'Andinium Calling, e faremo un talk show praticamente. Improvviseremo, mettiamo in mezzo qualche argomento, un po' di attualità, un paio di tematiche, musica, un po' tutto. Quindi cercheremo di portare avanti questo concept adesso, e sicuramente una volta al mese, come Albion Sound, sarà una costante di Londinium Calling. Quindi settimana prossima preparatevi, perché ci sarà l'inaugurazione del talk show Londinium Calling. Con me chiaramente ci saranno sempre Davide e Prince Calù, e quindi niente, ascoltateci, mettete mi piace sui nostri post Facebook e Instagram, quindi tutte le varie novità verranno messe lì. Io non posso fare altro che ringraziarvi per aver seguito con un po' di pazienza una puntata sulla letteratura, che però comunque fa molto bene. Anzi, a me la letteratura piace, mi piace comunque scoprire questi artisti, questi letterari davvero fantastici, che hanno un loro proprio modo di trasporre la realtà con una penna e scrivere tutto ciò che pensano. È davvero davvero figo, quindi la letteratura non muore mai, e faremo altre puntate comunque di altre letterarie inglesi che mi piacerebbe, comunque ci piacerebbe farvi conoscere. Intanto vi goderete questo talk show, qualche risata, qualche gioco di prestigio, tutto il resto. Io vi saluto, grazie per avermi seguito, per averci seguito. Saluto Davide, saluto Prince Calù, saluto il nostro Ivo Musso con le sue copertine malate, e tutta la crew di Londinium Calling che sta dietro e quindi che ci supporta, e tutti voi che ci sopportate e supportate. L'appuntamento è sempre ogni lunedì alle ore 21 su Radio Bandiera Nera, il Monday Night di Londinium Calling. Ciao ragazzi, e grazie ancora, buonanotte.
Londinium Calling.
London?
Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.